ospite che presento subito, Isabella Rauti, reduce dall'Afghanistan.
Allora, sì, buonasera.
Isabella Rauti è consigliera regionale del Lazio, segretaria dell'ufficio di presidenza, si occupa dei diritti umani. Allora, ci racconti un po' come è andato questo viaggio a Kabul?
Sì, era la mia seconda missione in Afghanistan, la prima un anno fa ad Herat. Kabul è completamente diversa perché è una città più bunker che città e dove oltre il clima naturalmente legato alla situazione si unisce anche un problema di allarme sociale diffuso e di violenze, oltre alla situazione diciamo legata alla politica e alle guerre che hanno distrutto il paese. C'è un allarme sociale, c'è una grandissima quantità di persone che vanno a vivere a Kabul, ma per vivere intendo una vita in una sorta di quelli che noi definiamo in altri paesi degli slum, insomma, quindi senza condizioni minime diciamo di vivibilità. Il target della mia visita però riguardava...
Ecco, ma lei ha visitato un ospedale a Kabul dove sono ricoverate le cosiddette autoimmolate.
Sì,
ecco,
sì,
ci spiega chi sono.
Sì, in questo ospedale che poi è il migliore dell'Afghanistan c'è un reparto nell'ambito del reparto ustionati dedicato alle cosiddette autoimmolate, cioè a quelle donne che si danno fuoco per morire o per attirare l'attenzione sul loro caso. E tra l'altro, quando diciamo donne dovremmo essere più precise, perché per noi sono bambine, perché in quel reparto vengono accolte appunto donne tra i 12 e i 20 anni che sono generalmente vittime di abusi fisici, di maltrattamenti,
da parte dei mariti,
però dobbiamo dire anche da parte delle famiglie dei mariti. In alcuni casi sono addirittura le suocere o le sorelle, cioè in un contesto in cui sicuramente, anche parlando con molte donne, ho avuto degli incontri anche con le parlamentari, la violenza sulle donne è per loro il primo nodo da sciogliere e da affrontare. Questa pratica delle autoimmolate, tra l'altro c'è anche ad Herat, dove c'è un altro ospedale simile, ed è una pratica che in realtà sta aumentando. Molte di loro si salvano, ma con danni evidentemente, ma soprattutto c'è poi una damnatio sociale, perché queste donne che con questi gesti estremi comunque hanno denunciato una condizione, poi raramente possono ritornare in seno alla famiglia, e quindi si avvia poi per loro un percorso di emarginazione sociale, e che significa anche la impossibilità.
Quindi sono sempre donne perché state costrette a sposare persone più anziane,
sì, sono spose e bambine,
cioè matrimoni forzati.
Sì, i matrimoni forzati, sì, combinati, sì, che nonostante la legge recente intendo 2009, abbia fissato un termine minimo di età per contrarre matrimonio a 16 anni, che è già poco ma è sempre meglio di niente, come si dice, in realtà poi cioè il diritto consuetudinario prevale su tutti gli altri diritti, la verità è questa. Però vorrei anche dire che l'Afghanistan è un paese estremamente controverso anche da questo punto di vista, perché abbiamo condizioni come le autoimmolate o anche come la bambina che sono andata a trovare, Sara Gul, che è quella bambina nota che è stata seviziata per 5 mesi dal marito e dalla suocera che la volevano costringere alla prostituzione, che è decisamente una delle visite che più mi ha colpita.
Certo.
Voglio dire che accanto a questi casi e molti altri senz'altro drammatici c'è anche un Afghanistan femminile che invece
lei in giro ha visto molti burka, per esempio.
Guardi, la burka moltissimi, soprattutto li vedi girando per strada, mentre le altre donne tutte portano comunque la testa coperta. E per esempio in una delle nostre riunioni io ho notato che benché una di queste riunioni si svolgesse per esempio in casa con parlamentari e con un ministro, quindi parliamo di donne impegnate e emancipate, e tutte loro ci tenevano a tenere la testa coperta, quindi lì finisce quello che è un obbligo e comincia quella che è una scelta e che è un limite, come posso dire, un po' sottile, che però io penso vada individuato e rispettato.
È una scelta rispettabile, fa.
Perché lì è un fatto identitario, non è una coercizione, e poi sicuramente la testa coperta non è il burqa. Il problema è che vedi donne, molte mendicano per strada, coperte dai burqa, e poi ci sono invece realtà che ti fanno ben sperare sulla possibilità che anche questa Afghanistan femminile possa intraprendere.
Io so che lei ha avuto molti incontri anche con un ministro delle pari opportunità afghano, con
particolare
vari esponenti.
La presidente, ho incontrato la presidente della Commissione dei diritti umani, Sima Samar, che è stata già ministro delle pari opportunità e presidente di questa commissione molto importante, e loro hanno come commissione individuato un elenco di 17 principi ineludibili che riguardano i diritti umani e i diritti delle donne. Quando dico ineludibili è evidente che in questo momento anche così particolare per l'Afghanistan, che è all'inizio del cosiddetto processo di transizione, ma anche un momento che ha visto riaprire il dialogo con i talebani, è chiaro che la partita dei diritti umani diventa centrale, perché da una parte loro stesse dicono se anche i talebani tornassero non potrebbero fare quello che hanno fatto 10 anni fa, perché non troverebbero più, per fortuna, le condizioni. Ma dall'altro lato c'è da dire, questo è centrale, che i diritti umani non sono negoziabili, per cui se nella trattativa con i talebani dovessero essere posti sul tavolo i diritti umani, evidentemente questo non è possibile, perché su questa condizione non si può tornare indietro. Cioè, c'è un Afghanistan che non vuole tornare indietro, e che naturalmente deve però confrontarsi con un Afghanistan che invece ricadrebbe quasi, direi naturalmente, indietro. Quindi è un processo molto importante. Voglio anche dire che la visita del presidente Karzai in Italia, ma anche a Parigi, ma anche a Londra, ha uno scopo preciso, che è quello di tenere ancora al centro del dialogo del rapporto internazionale la condizione dell'Afghanistan. Significa anche garantirsi, soprattutto oltre il 2014, cioè oltre la fine del cosiddetto processo di transizione, delle forme di impegno, di collaborazione con quelle che oggi sono le forze di pace, ma soprattutto con quella parte della cooperazione e delle forze di pace che si occupa della società civile.
Allora, Isabella Rauti, vorrei farle ancora una domanda che esula un po' dall'Afghanistan, ma il tema di oggi è quello della giornata del ricordo. Siccome ho visto che a Roma ci sono sempre i soliti, qualche piccolo gruppo di negazionista c'è sempre, che attaccano cartelli, strisce, negando appunto le foibe, ma quello che mi ha un po' amareggiato è dalla notizia di un'agenzia dove dice che un signore, si chiama Barbera, tanto del 17° municipio, si dà il caso che è poi il mio municipio, ma questo è un fatto assolutamente casuale, e questo signore ha fatto, come dire, comunista, lui dice, lo afferma con tutta la probabilità. C'è un, naturalmente ci sono due consiglieri che hanno polemizzato contro l'atteggiamento di questo Barbera, che in qualche modo ha giustificato le foibe. Ora, è veramente una cosa un po' vergognosa che ancora ci siano persone che cancellano disinvoltamente qualsiasi accenno all'esodo dei nostri 350.000 italiani di Istria e Dalmazia, e soprattutto poi di oltre 20.000 persone che sono state massacrate. Non volevo un po' sentire la sua opinione in proposito.
Sì, poi vedi, questa domanda poi non è lontanissima in realtà dal ragionamento che noi facevamo.
Sempre perché, i diritti umani,
Perché in realtà tutte le forme di negazionismo, qualunque sia l'oggetto, l'orrore che si pretende di negare, o la damnatio memoriae, secondo me portano indietro, il discorso che facevo prima su quella parte dell'Afghanistan che ritornerebbe indietro. Io penso che se noi vogliamo costruire un futuro di democrazia, se le società vogliono costruire faticosamente, è vero, un percorso e un futuro di democrazia, è necessario avere una memoria condivisa. Per avere una memoria condivisa significa anche ricostruire il proprio passato e farlo con estrema onestà e coerenza. Quindi io ritengo che chi nega in realtà diventa complice dell'orrore che sta negando, qualunque esso sia. E su questo dobbiamo fare veramente, liberarci tutti, io penso, da forme pregiudizievoli e stereotipate e anche quelle, diciamo, di vizio ideologico. Personalmente io non ne sono affetta, però ritengo che sia uno sforzo da fare tutti insieme, altrimenti noi non possiamo ricostruire un'identità comune, non possiamo ricostruire una memoria comune e non possiamo neanche pensare di costruire una società di inclusione e di democrazia, perché questo significa, certo, oggi noi parliamo di diritti umani, che naturalmente attiene più a un lessico moderno, ma il concetto è sempre lo stesso, cioè la dignità della persona, il rispetto delle identità, il rispetto delle diversità. Le forme di negazionismo negano in loro stesse qualsiasi principio di convivenza civile.
Grazie Isabella Rauti, la ringrazio per il lavoro che fa, tutela dei diritti umani, e buon lavoro.
Grazie a voi per la trasmissione, grazie, buon
ancora
lavoro.
Buona serata. Maria Ballarin da Roma, buonasera signora.
Buonasera, la ringrazio.